Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Prima di tutto vi do il mio indirizzo, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, primo discorso è il sito internet. All'inizio facciamo un po' di comunicazione, diciamo così. Il sito internet che è stato aperto dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che ha lo scopo praticamente di tenere in contatto, di costruire un circuito di discussione anche fra persone anche distanti. Cioè, stiamo tentando di coinvolgere i pagani di tutti gli altri gruppi che sono esterni alle onde radio, per esempio fuori dal Veneto, presso le altre città. E questo sito è sito che lo potete trovare su internet, http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.html. E c'è una circuito di discussione, una mailing list alla quale ci si può iscrivere e ci si può anche non iscrivere e anche cancellare, non c'è problema, dove si possono mandare dei messaggi o ricevere dei messaggi. Per iscriversi alla mailing list è http://www.listbot.com. Quando si è iscritti alla mailing list basta paganesimo chioccio a listbot per entrare, per cui dopo diventa molto semplice. Quando ci si iscrive alla mailing list, da quello che mi ha detto Francesco, prima ci si iscrive, poi il sito, che è un sito in America, questo credo sia un sito americano che gestisce la faccenda, fa la richiesta a chi ha chiesto l'iscrizione se effettivamente vuole iscriversi, cioè che non sia uno scherzo. Se una persona risponde sì, mi iscrivo, gli dà il suo ok e viene automaticamente iscritto. Per cui ogni volta che mettiamo qualcosa nel sito, dei documenti, dei volantoni, dei libri, eccetera, vengono automaticamente ritrasmessi a tutti gli altri. Posta elettronica. Per la posta elettronica per inviare è studipoliteisti@licosmile.com, per cui c'è anche questo indirizzo di posta elettronica che si può usare, email. Bon, detto questo, ricordo la festa di domenica, la festa della poesia, poesia New Age a Campo Fiorito, a Covolo di Pederoba, il mattino incontro con la natura, canti e meditazione per chi ne ha voglia. Pranzo in parte al sacco e in parte preparato sul posto dagli organizzatori. Il pomeriggio, poesia New Age. Il tutto è organizzato dall'Associazione Culturale La Criola. Per informazioni, telefonare al numero 04 23 64 394. Vi ripeto il numero di telefono 04 23 64 394. L'appuntamento è alle ore 9 presso la sede dell'Associazione La Criola, ma se qualcuno dice che l'Associazione della Criola è in via Giuseppe Segusini 21 a Covolo di Pederoba, se qualcuno dice per me le 9 è troppo presto, io arrivo più tardi, beh, le indicazioni sul posto, che è a circa 1,5 km di distanza, è un grande prato. E si hanno proprio presso la sede dell'associazione. L'associazione, ricordo, via Segusini 21, Covolo di Pederoba. È circa 1,5 km di distanza. Niente, io penso che arriverò sicuramente a quella festa a fare il picnic e tutto il resto, sempre che non diluvi. E alle 9 probabilmente non ci sarò, arriverò abbastanza più tardi, insomma, delle 9. Comunque arriverò anche perché così per fare due chiacchiere, per stare con degli amici, per sentire anche le poesie dei nostri amici poeti. Bon, detto questo, l'appuntamento invece, l'appuntamento che per me è importante e anche per chi vuole partecipare, è per agosto sull'altopiano di Asiago. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito. Vediamo un attimo. Sì, pronto?
comunque.
Sì?
Ah, per cortesia, Ferdinando ancora là?
No, 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 arrivederci, salve.
Scusate, ma vabbè. Niente, l'appuntamento importante è ad agosto. Agosto sull'altipiano di Asiago, per chi vuole partecipare al rito che teniamo in agosto. E ho già raccomandato alle persone intanto di mettersi in contatto personalmente. E in secondo luogo ho chiesto alle persone di preparare un mazzetto delle piante che preferiscono, cioè piante aromatiche che preferisco. Non serve un grande mazzetto, un mazzetto praticamente è l'unione del pollice con l'indice e una lunghezza di un 15 cm. Raccogliere quelle piante, farle seccare e niente, dopo le bruciamo tutti assieme. Insomma, serve un mazzetto, non serve una grande, cioè non dobbiamo fare un falò, dobbiamo fare un piccolo fuoco sacro. E il senso di tutto questo è la preparazione, la lustrazione che dà la persona, la preparazione che fa la persona per arrivare là, cioè preparare questo, e in questo la persona mette se stessa, cioè mette le cose che gli piacciono, i suoi desideri, le sue passioni. Naturalmente se qualcuno ha la piantagione, ha piante aromatiche in casa, bene, o le coltiva, altrimenti basta andare al supermercato, si prendono le piante aromatiche che interessano, li si fanno seccare e va benissimo, cioè non ci sono regole particolari. La regola fondamentale è la passione della persona. E sull'altipiano di Asiago, per le persone che verranno, che dopo penso che regalerò un opuscolo su spiriti e dei nel paganesimo, che è quello che sto preparando adesso. In pratica cosa è successo? Che una lettera che mi ha mandato Pietro da Vicenza mi ha stimolato per dire, ma insomma, chiarisci un po' sui discorsi con gli spiriti, rapporti con gli spiriti, rapporti con gli esseri di energia. E questo mi ha costretto a lavorare. Subito volevo fargli una lettera di risposta, dopodiché la lettera va avanti, insomma è venuto fuori un piccolo tratterello che diventa abbastanza importante, per cui diventa un opuscolo che dopo regalerò sull'altipiano di Asiago e poi leggerò qui in radio, oppure se lo finisco prima comincerò a leggerlo qui in radio. Per cui l'appuntamento è per agosto sull'altipiano di Asiago. Naturalmente il posto e il luogo di incontro e di appuntamento viene dato a voce, viene dato alle singole persone, perché è una cosa abbastanza riservata, cioè non è una cosa segreta, però è riservata, cioè è giusto che le persone che vengono siano protette dalla curiosità, insomma, dalla morbosità delle altre persone. Boh, detto questo, ricominciamo la trasmissione di oggi. La trasmissione porta avanti quelli che sono i discorsi sugli oracoli caldaici, no? I frammenti che ci sono rimasti da Proclo e che vengono reinterpretati attraverso la stregoneria, cioè la stregoneria reinterpreta gli oracoli caldaici e rimette in piedi un percorso diverso. Siamo arrivati al frammento numero 38 della serie che stiamo trattando, se qualcuno interessa poi gli dirò anche che serie è. E il frammento 38 dice: intime intuizioni del padre sono queste, e verso di esse si volge il mio fuoco. Qual è il mio fuoco che si volge verso le intime intuizioni del padre? Qual è il mio fuoco che si volge verso le intime intuizioni di necessità e intento? La mia necessità e il mio intento trasformati dal mio volere, la mia volontà. Chi si rivolge a necessità e intento è la mia coscienza di sé, che volgendosi all'intuire che la circonda lo riconosce come intuibile ed agisce per il proprio sviluppo. Quali sono le intime intuizioni di necessità e di intento a cui mi rivolgo? Delle altre coscienze di sé, la cui caratteristica non è quella di essere coscienze di sé dell'essere natura, ma di essere tensioni che attraversano l'essere natura e dalle quali posso attingere, i guardiani del divenire umano. Perché sono un essere umano e la mia specie non ha riprodotto soltanto fisicamente se stessa, ma ha costruito le tensioni all'interno dell'essere natura attraverso le quali garantire il divenire dell'essere umano. I guardiani dell'essere umano sono tutte quelle forze che concorrono a garantirne le trasformazioni. Sono tutte quelle forze che solo garantendo le trasformazioni agli esseri umani garantiscono le proprie trasformazioni e il proprio divenire nell'eternità. I guardiani del divenire umano sono dei guardiani del divenire dell'essere natura. Vi ricordate, vi ho già parlato in ciò che porta a diventare eterni nella legione romana, dei guardiani del divenire umano ne abbiamo già accennato. Gli esseri della natura non sono soltanto esseri fisici, ma sono tensioni di energia vitale, delle forze che percorrono il pianeta, e queste forze sono attraversate da tensioni che non hanno rappresentazioni fisiche, ma che sono tensioni di energia vitale. Il fatto di non aver rappresentazioni nel piano fisico non per questo non interagiscono con questo e non garantiscono lo sviluppo di cui abbiamo percezione nel piano fisico, perché questo garantisce il loro esistere. Sono intime intuizioni, perché i guardiani agiscono sull'intimo degli esseri umani. Non si manifestano come rappresentazioni enfatiche, ma attraverso un sottile intuire che manipola il sentire e l'intuire dell'essere umano. Verso di loro si volge il mio fuoco, perché da loro il mio fuoco trae nutrimento. Traendo nutrimento dai guardiani del divenire umano, io fondo il mio infinito, alimentando necessità e intento che crescono dentro di me, volontà nella direzione del mio mutamento. Nello stesso tempo il mio intuire alimenta i guardiani, li rende forti e attenti nel cogliere le loro opportunità attraverso le quali fondare il loro cammino nell'eternità dei mutamenti. Dunque è verso di loro che si volge il mio fuoco, sono le intime intuizioni di necessità e intento sulle quali si riversa il mio fuoco. Io devo essere attento a tutte le necessità e intento di tutte le coscienze che mi circondano, di tutte le tensioni che mi circondano, e devo volgere il mio fuoco, cioè la mia consapevolezza, il mio essere, a tutti gli esseri che mi circondano e con loro costruire delle relazioni con le quali costruirmi. Devo raccogliere la conoscenza, la consapevolezza, devo costruire il mio cammino nell'infinito dei mutamenti. Questo concetto è impossibile per un cristiano, perché per un cristiano non è circondato da intuizioni, non è circondato da coscienze e consapevolezze alle quali può rivolgere la propria coscienza per la propria consapevolezza. Un cristiano attende solo il volere di Dio e la morte del corpo fisico, che per lui è disperazione. E passiamo al paragrafo 39. Il nous paterno, nato da sé stesso, intuì azioni e in tutte le cose inseminò il vincolo dell'amore gravido di fuoco, perché infinitamente amando permanessero tutte e ciò che fu ordito dalla luce noetica del Padre non crollasse. In virtù di questo amore gli elementi del cosmo permangono scorrendo via. Il termine fondamentale di questo frammento è amore. Che significa amando permanessero tutte? Che significa in virtù di questo amore gli elementi del cosmo permangono? Che cosa significa amore all'interno degli oracoli caldaici? Il termine amore sta ad indicare la soluzione delle relazioni attraverso il potere di essere. Il termine amore sta ad indicare la relazione dialettica fra le coscienze di sé. Al veggente la relazione dialettica appare come opera di Eros. Quando due oggetti si relazionano non avviene danneggiamento di una delle due coscienze di sé, ma un reciproco arricchimento. È vero che ogni coscienza di sé, in particolare all'interno dell'essere natura, paga dei tributi all'oggettività. Le uova di storione non si aprono tutte. Molte coscienze di sé si cibano di essere storioni in potenza, ma nonostante questa visione soggettiva dell'essere umano, l'essere della natura nel suo insieme tende a costruire delle relazioni e degli equilibri tali per cui ogni specie al suo interno conserva delle possibilità di sviluppo. Per conservare questa possibilità di sviluppo una specie non si può appropriare dell'intero essere della natura, ma deve mantenere il proprio ruolo tentando sì di svilupparsi, ma nello stesso tempo mantenendo e alimentando quelle regole del gioco che di fatto ne limitano gli eccessi di sviluppo. Questa relazione dialettica, che può esprimersi soltanto attraverso delle relazioni nate dallo sviluppo del potere di essere della conoscenza, viene definita amore. Perché amore? in contrapposizione all'appropriazione, che distingue il fare degli esseri sottoposti all'autoidentificazione col Dio padrone. Perché amore? Perché la relazione, anziché danneggiare, costruisce, arricchisce le coscienze di sé che partecipano alla relazione stessa. Il nous paterno non è creato, ma nasce da sé, si sviluppa come qualità delle trasformazioni dell'energia vitale cui è espressione e intuisce l'azione che lo porta a svilupparsi. Il nous è in definitiva l'insieme degli attributi che porta una coscienza di sé a crescere e dilatarsi. Il nous indica il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il sentire, la capacità di giudizio di ogni singola coscienza di sé. Le cose erano caratterizzate da coscienza di sé. La coscienza di sé è il fuoco che costruisce rappresentazione della stessa ed è piena di amore gravido quando la tensione di sviluppo del suo fuoco è la sua espressione nell'infinito dei mutamenti attraverso le relazioni dialettiche con ogni altra coscienza di sé. Permanere nell'infinito dei mutamenti e gravido di fuoco sta ad indicare le trasformazioni della coscienza di sé, che permette la sua permanenza nello sviluppo fino a diventare parte della coscienza di sé universale. Le relazioni dialettiche formano quell'intreccio di relazioni fra le coscienze di sé, il cui scopo è la loro trasformazione e la formazione della coscienza universale. Ma il nous universale è anch'esso informazione ed è questa la direzione di sviluppo del nous. Dall'inconsapevole si è generato un nous e questo nous che pervade le coscienze di sé dell'universo deve tendere a svilupparsi nella direzione in cui quel nous è nato. Si sarebbe potuto formare nell'universo un altro pensiero, altre intenzioni, altri progetti, altri scopi, altri intendimenti, altri modi di pensare e sentire, e invece nell'universo si è formato una specie di stampo di nous che, nato con le prime coscienze di sé, si è adattato ai singoli bisogni generati da necessità delle singole coscienze di sé nelle diverse situazioni in cui sono divenute. È la relazione dialettica come incontro del potere di essere di ogni coscienza di sé che permette a queste di la permanenza degli elementi del cosmo che seguono la loro infinita corsa nell'infinito dei mutamenti. E questo è il concetto di nous e il concetto di nous paterno nato da sé. Ed è importantissimo questo nato da sé all'interno dell'intero paganesimo, perché il paganesimo parte, ricordo sempre che non rispondo al telefono e comunque in ogni caso finché non è ora, il nous paterno nato da sé è l'essenza stessa del paganesimo. Perché questo? Perché il paganesimo parte dal fatto che tutte le forze della trasformazione, tutte le forze del divenire, tutte le forze della formazione della coscienza, della consapevolezza degli esseri della natura, del brodo primordiale, ha in se stesso le qualità attraverso le quali costruirsi, ha in se stesso gli elementi fisici, psichistici, etici, morali attraverso i quali trasformarsi. Non vengono dati dall'esterno, non c'è una potenza creatrice, una volontà esterna creatrice. Ci sono soltanto le forze della trasformazione e le forze della trasformazione appartengono esclusivamente agli oggetti o agli enti che noi percepiamo. Chiaramente noi siamo limitati, cioè il nostro nous, il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il sentire, eccetera, appartengono a noi, cioè appartengono alla nostra sfera, e la nostra sfera è limitata, per cui noi possiamo chiaramente, anche se non pratichiamo magia o stregoneria, possiamo tranquillamente concepire il fatto che, essendo il nostro pensiero, la nostra intenzione limitato in noi stessi, esiste un infinito che ci sta circondando. Se l'infinito ci sta circondando, è ovvio che esistono altri nous, altri pensieri, altre consapevolezze, altri progetti, altri scopi con cui noi entriamo in relazione. Cioè, anche se io non riesco a concepire, oltre agli oggetti con cui entro in relazione, l'esistenza di altri oggetti, perché se li concepissi significa che in qualche modo li toccherei, però posso immaginare che il fatto stesso di aver fatto un percorso di dilatazione di me stesso, per cui incontrare coscienze e consapevolezze diverse da me, mi porta chiaramente a concepire che esiste uno sconosciuto talmente grande nel quale io posso muovermi, e in quello sconosciuto le cose si sono costruite da sé. E questo è importante, e questo è perché noi possiamo entrare in relazione con gli dèi, è per questo che noi ci possiamo fare dèi, è per questo che noi possiamo dilatare continuamente noi stessi, perché le qualità della dilatazione, le qualità della trasformazione, gli elementi che portano al divenire eterno appartengono agli oggetti, appartengono agli esseri, appartengono alle coscienze, appartengono alle trasformazioni dell'esistente. Per cui, se vogliamo, è una forma di materialismo dialettico, non è una forma di materialismo meccanicista e non è nemmeno una forma di trascendenza imposta attraverso la fede. Il trascendente c'è, ma il trascendente c'è rispetto alla ragione dell'essere umano, cioè alla sua descrizione. Non è trascendente all'intero essere umano. Ciò che è trascendente rispetto al feto non necessariamente è trascendente rispetto all'essere umano. Ciò che è trascendente rispetto all'essere umano in questo momento non necessariamente è trascendente quando alteriamo la percezione, anche se la forma della descrizione può variare. Per cui non esiste una cosa che noi non potremmo raggiungere. Attraverso le nostre trasformazioni noi ampliamo sempre il nostro raggio di conoscenza e di consapevolezza. Per cui il fatto che io riconosca l'esistenza di un trascendente rispetto alla ragione, devo riconoscere che quel trascendente in realtà è immanente rispetto all'essere umano, cioè mi sta circondando, e nella misura in cui lui può interferire in me, e stasera ve lo leggerò meglio questo concetto della trascendenza e dell'immanenza nella trasmissione delle ore 19, nella misura in cui quello può toccare me, io in qualche modo, sia pure indirettamente, posso toccare lui. Per cui ricordatevi questo, l'essere umano è un Dio nel paganesimo politeista, proprio perché gli oggetti, le qualità della trasformazione, le qualità dell'energia vitale, le qualità delle cose appartengono agli oggetti esistenti, cioè appartengono alla terra, agli esseri umani, agli esseri della natura, a tutti gli altri. Non esiste nulla fuori da questo. Il fatto stesso che io sia circondato da esseri di sola energia vitale è perché in parte dentro di me ho anche il corpo di energia vitale, sia che io lo plasmi con tutta la mia volontà, con tutte le mie, chiamando le cose col loro nome, sospendendo il giudizio, manipolando l'attenzione, eccetera, sia che non lo plasmi che aspetto di morire. Cioè anche un cristiano che è in ginocchio ha comunque un animus, cioè nel senso che è comunque animato, è un oggetto della natura, per cui ha un animus, ha una qualità di energia che, anche se la va distruggendo giorno per giorno, preghiera dopo preghiera, di fatto, lo potrebbe, se lui cambiasse la direzione, entrare in contatto con la vita. E il fatto che lui abbia scelto quella direzione dell'autodistruzione, quello è un problema suo. E passiamo a un altro elemento degli oracoli caldaici, no? È il principio 40, cioè il paragrafo 40. Principi che intuiscono le azioni noetiche del padre e le involsero in azioni sensibili e in corpi. L'energia vitale, date le condizioni specifiche nelle quali si trova a dover operare, intuisce che per obbedire ad intento deve adattarsi soggettivamente ad ogni oggettività incontrata. Ricordate sempre, nel paganesimo politeista, il concetto di libero arbitrio è definito in questo modo: il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove il soggetto che si adatta attraverso l'uso della sua conoscenza, della sua consapevolezza, può scegliere meglio il modo di adattarsi. L'oggettività è quella che impone al soggetto il ventaglio delle opzioni nelle quali adattarsi. Però il soggetto, adattandosi alle opzioni dell'oggettività, lui varia quella che è l'oggettività, per cui amplia anche le opzioni in cui adattarsi. Per esempio, mio nonno, quando uscì dal brodo primordiale con vostro nonno, cambiò l'atmosfera terrestre. Da un tipo di atmosfera, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, cambiò la composizione dell'atmosfera terrestre. Questo suo adattarsi all'oggettività incontrata, che in quel momento era il tipo di atmosfera che respirava, ha portato al cambiamento dell'atmosfera, mettendolo nelle migliori condizioni per costruire la vita. Per cui ricordatevi sempre, il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove il soggetto può ampliare la conoscenza, la consapevolezza e adattarsi al meglio, può variare l'oggettività in cui agisce, in cui si muove, e costruire delle migliori condizioni, oppure distruggere anche l'oggettività, non ha importanza. E nello stesso tempo la relazione che viene costruita è una relazione divina. perché la decisione del soggetto di adattarsi all'oggettività, di scegliere quell'opzione, è comunque un atto di volontà, è un atto di attraverso il quale si riconosce se stesso in quanto Dio. Per cui ricordiamoci sempre questa variazione, no? I principi sono queste forme di adattamento specifico nella soggettività all'oggettività che l'energia vitale incontra e nelle quali agire per costruire nuove coscienze di sé. Nell'essere natura le coscienze di sé possono trasformare l'energia vitale inconsapevole in consapevolezza soltanto trasformando il processo intuitivo all'interno dei corpi sensibili. Sensibili come noi esseri umani all'interno della ragione li consideriamo. Questo processo di trasformazione dell'energia vitale da inconsapevole a consapevole trae origine nel momento stesso in cui si forma l'essere natura di cui ogni essere vivente di essa ne è parte. Al veggente questa situazione appare come del tutto eccezionale e dal momento che il veggente parte di questo processo di costruzione, tutto quanto percepisce dentro e fuori questo processo di costruzione viene descritto sempre mediante gli elementi che contribuiscono a costruire quanto del processo di costruzione egli è parte. Il noetico, che di necessità e intento di cui il veggente è figlio attraverso delle intuizioni trasferisce la possibilità della formazione della coscienza di sé in un nuovo modo, viene percepito come corpo sensibile. Ricordiamo sempre che il veggente percepisce cose diverse da quelle che sono il corpo sensibile, perché alterando la percezione è andato oltre la descrizione del quotidiano. Andando oltre la percezione del quotidiano ha assistito alla formazione di coscienze di sé gigantesche. Solo in un secondo tempo egli si accorge di essere parte di un processo specifico di formazione della coscienza di sé, che è quello degli esseri della natura di cui egli è parte. In quel momento percepisce i passaggi che sono venuti formandosi e che hanno generato l'essere natura di cui egli è parte. Lo sforzo di concentrazione di coscienze di sé, di continuare a svilupparsi, egli le legge come il trasferimento dell'intuito nei corpi sensibili e non può essere diversamente fin tanto che non vedrà quei corpi sensibili partorire il Dio. La volontà dell'essere della natura che si sovrappone alla necessità che lo ha generato è diversa dalla volontà che si sovrappone a necessità relativa a un essere di sola energia vitale. Le azioni sono diverse e spesso anche l'intento che viene espresso è diverso. Non solo gli esseri della natura espandono se stessi nell'oggettività che li circonda, ma a loro volta sono fonte di germinazione di altre coscienze di sé. Questo non avviene fra gli esseri di sola energia vitale, questi si espandono soltanto. Pertanto, che cos'è che noi abbiamo in questo paragrafo? Abbiamo le intuizioni. Le intuizioni sono le azioni, in questo caso, sono le azioni di coscienze di sé che gigantesche. Coscienze di sé gigantesche, per esempio l'essere Terra e l'essere Sole o gli esseri pianeti intuirono che stavano disperdendo una grandissima quantità di energia vitale nell'atmosfera. La nascita dell'essere natura, la nascita della natura sulla Terra, è servita all'essere Terra per impedire che una parte di energia vitale venisse dispersa nello spazio e costruire delle nuove vite. Le nuove vite dell'essere natura non sono altro che una coperta sull'essere terra che sfruttano l'energia vitale che dalla terra va nello spazio e che dallo spazio attraverso il sole o le stelle arriva verso l'essere terra. Non è altro che questo, cioè noi l'essere natura ha sfruttato questa possibilità, una possibilità che si è verificata con condizioni favorevoli, eccetera. Sviluppando questa possibilità ha costruito delle coscienze, le coscienze dell'essere natura che sviluppano se stesse nell'infinito dei mutamenti. Cioè, data questa intuizione che la Terra disperde energia vitale, è nata l'essere natura. Quando il veggente vede questo processo, egli lo scambia come principi che intuiscono le azioni noetiche del padre. Perché? Perché sono sempre le azioni di necessità e intento. Ma quando necessità e intento, l'energia vitale attraverso necessità e intento trova delle condizioni che sono favorevoli, e sono le intuizioni di coscienze gigantesche come la Terra e il Sole, germina la coscienza, cioè l'energia vitale da inconscia passa allo stato di coscienza, diventa consapevole nel nostro caso come esseri della natura e nasce l'essere natura. E questo è lo spettacolo cui partecipa il veggente. Allora, cosa serve tutti i discorsi che stiamo facendo attorno agli oracoli caldaici? Servono a stabilire qual è la differenza che esiste fra una concettualità della creazione e la concettualità della germinazione, della nascita, della coscienza di sé. Questo stabilisce le regole fondamentali, perché quando noi abbiamo stabilito le regole fondamentali attraverso le quali viene a costruirsi la coscienza, viene a costruirsi la consapevolezza a livello universale, quando noi costruiamo la cosmologia, noi sappiamo cosa dobbiamo fare nella vita di tutti i giorni. E questa è la grande sfida che hai da fare. Anche se qualcuno dice, ma questi oracoli caldaici, Isei rognosi, sono pesanti, sono pedanti, sono ripetitivi, in realtà la sfida che stiamo portando è quella di costruire la concettualità dell'inizio della coscienza, dell'inizio della consapevolezza, perché da lì si costruisce la quotidianità. Voi mettetevi da questo punto di vista. Se io nella quotidianità ho Dio che mi dice cosa devo fare, o la Chiesa Cattolica cosa devo fare, e accetto questa come verità assoluta, io non posso far altro che obbedire a quel dettame. Se quel dettame io lo accetto attraverso un atto di fede o quello che volete, io non posso far altro che essere obbediente e ossequioso a quel dettame. Se io faccio delle cose diverse da quel dettame, significa che sono io malvagio, perché io non mi adeguo alla fede. Inverso è questo: se io dico che le coscienze di sé, che gli esseri umani, che l'essere natura diviene da sé e per sé, e ha lo scopo di costruire l'infinito dei mutamenti, cioè di costruire se stesso, allora le regole della vita quotidiana sono finalizzate a mettermi nelle migliori condizioni per costruire me stesso. Io devo assumermi la responsabilità, non posso essere obbediente, devo essere alleato. Cioè, se uno mi dice facciamo questo, io non devo obbedire a quello che lui dice perché lui è un'autorità o è un inviato di qualcosa, ma io posso allearmi a lui. Lui ha detto questo, a me sta bene, facciamo questa cosa. Non sono obbediente, ma sono alleato, perché riconosco me stesso un ente di diritto, cioè riconosco me stesso un individuo che esercita la propria volontà, le proprie determinazioni nel quotidiano, non sono più obbediente. Per cui ricordate che quello che stiamo facendo con gli oracoli caldaici non è astratto dalla vita quotidiana, non è astratto dalle cose di tutti i giorni, ma è fondamentale per partire alla costruzione delle cose di tutti i giorni. Cioè, non pensate che quello che io sto facendo adesso, che mi sto sgolando per parlarvi di oracoli caldaici e sto anche lavorando per scrivere tutto questo materiale, sia slegato alla vita di tutti i giorni. Forse io non saprò scrivere abbastanza bene, però ricordatevi che concepire in maniera diversa, concepire in maniera pagana quello che è la vita quotidiana, quello che è l'origine, la cosmologia, la nascita delle coscienze, significa variare i rapporti di forza all'interno della vita di tutti i giorni. Ricordatevelo questo. Dopo vi parlerò un po' anche di nuovi sistemi giuridici che stanno vedendo in questo momento. E passiamo all'oracolo 41. Intuendo le cose sensibili in quanto tangibili, punto, è brevissimo questo. Sono sensibili in quanto tangibili, evidenti in quanto appartenenti anche al descritto della ragione, e perciò non necessitano di nessun sforzo di alterazione della percezione per riconoscerli. Per individuare esseri di sua energia vitale è necessario alterare la percezione. È necessario un grande sforzo da parte del veggente, mentre per constatare la presenza di corpi sensibili al di là della loro descrizione e della loro realtà in sé, non è necessario nessun sforzo. Le cose si manifestano nella ragione. Anche la ragione deve essere sottomessa all'intuire e deve agire intuendo, in quanto anche fra le cose tangibili esiste uno sconosciuto nel quale la ragione si trova a dover agire. Una ragione agisce intuendo nel proprio sconosciuto quando continua ad allargarsi, intuendo e comprendendo gli oggetti che con essa interagiscono. E qual è il nesso fondamentale di questo brevissimo paragrafo? Il nesso fondamentale è questo: le cose sensibili sono tangibili quando rientrano nella nostra descrizione, quando non dobbiamo fare degli sforzi della ragione, non dobbiamo uscire dalla ragione. Cioè, questa è un'automobile, è tangibile, la tocco, la vedo, la constato. Questo è un albero, lo vedo, lo tocco, lo constato. È la coscienza di sé albero che deve uscire dalla ragione per incontrarla, perché nella ragione non esiste la descrizione della coscienza di sé albero. Posso intuirla, posso pensarla. Cioè, ormai siamo arrivati a un livello culturale per pensare che l'albero è una coscienza di sé, ma per incontrare davvero la conoscenza devo andare fuori, la coscienza dell'albero devo andare fuori della ragione. Per cui le cose sensibili in quanto tangibili sono le cose all'interno della ragione, ma la ragione umana non è un oggetto in sé. La ragione umana tende a diventare padrona dell'essere umano, tende a dirgli all'essere umano: guarda che non esiste niente fuori da me, cioè io sono il massimo che tu puoi avere. Cioè, tu non pensare di andare fuori, anzi, mette a guardia tutta una serie di fantasmi per impedire all'essere umano di uscire dalla ragione. Questo fa la ragione umana. Ma l'essere umano cosa deve fare? Deve fare tutta una battaglia per prendere la ragione e sconfiggerla. Perché deve sconfiggere la ragione? Perché deve far sì che la ragione diventi uno strumento per sé. Anziché essere padrona dell'individuo, deve essere uno strumento con cui l'essere umano affronta la vita. E la ragione deve avere i contorni talmente labili da essere spostati ogni volta che l'essere umano scopre qualcosa di nuovo. Oh, ho scoperto l'America, adesso posso mettere nella mia ragione il concetto che esiste un'altra terra oltre il mare. Oh, ho scoperto la galassia di Andromeda, adesso metto nella ragione che esiste un'altra galassia. Cioè, la ragione deve essere pronta a dilatare i confini. Quando è che i confini sono fissi della ragione? Quando la ragione diventa volontà di Dio. Dio ha detto che il sole gira attorno alla terra e ti, porca vacca, non ti dici che il sole non gira attorno alla terra. Tu devi dire che il sole gira attorno alla terra. Non puoi dire diversamente. La ragione ha i suoi confini fissi, immobili, mentre invece quando l'essere umano mette la ragione al proprio servizio, la ragione ha confini labili. Allora ogni scoperta nuova, ogni intuizione, ogni verifica che fa, magari sbagliando, magari dicendo castronerie, eccetera, però questa ragione si dilata, si espande, si evolve, si adatta a nuove scoperte. Questo è importante. Per cui la battaglia che fa l'essere umano per controllare la ragione e metterla al proprio servizio è la battaglia di oggi. Un giorno venne fatta la battaglia per riconoscere la ragione rispetto all'oscurantismo. Ma l'oscurantismo non era altro che un uso della ragione che ne fissava i limiti entro pareti stretti, entro confini stretti. Rotti quei limiti, rotti i limiti dell'oscurantismo, la ragione ha potuto spaziare. Ma la ragione tende sempre a chiudere l'essere umano su se stessa, e l'essere umano deve riuscire a sconfiggere questo fare della ragione per mettere la ragione al proprio servizio. Questo è importante. E questo è un atto di stregoneria. E passiamo al 42, frammento 42. Per vincolo in amore stupendo che scaturì per primo dal Nous, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante per mescolare i caratteri sorgivi e fondendovi il fiore del suo fuoco. Vestire di fuoco il fuoco, mescolare i caratteri sorgivi e fondervi il fiore del suo fuoco. Queste sono azioni attraverso le quali l'essere della natura genera un altro se stesso diverso da sé. Nell'universo, prima che nascessero le nature sui vari pianeti, questo non era mai avvenuto. E non rispondo al telefono finché non ho finito. Le specificità della formazione della coscienza di sé come formazione attraverso le trasformazioni dell'essere natura appaiono in tutta la loro grandezza e la loro sacralità al veggente, appaiono diverse e slegate dalla formazione della coscienza di sé di altre specie, quasi fossero una cosa diversa, una diversa sacralità, una sacralità che riguarda il veggente stesso. Quella sacralità, quel fare, viene rivestito di amore, perché è emozione che davanti a questo afferra il veggente. gli esseri della natura sono legati da amore, sono legati da relazioni relative al potere di essere, quel potere di essere che le porta a legarsi reciprocamente per costruire un più grande e potente essere natura. Ma diventa un più grande e potente essere natura soltanto nel momento in cui il veggente alimenta il proprio percorso di dilatazione soggettiva nell'universo. Soltanto nel momento in cui ogni essere della natura alimenta i propri percorsi di dilatazione soggettiva. Necessità ed intento, trasferiti nel mondo sensibile, danno vita a coscienze di sé che germinano altre coscienze di sé. Oltre che tentare di dilatare e costruire se stesse attraverso un numero infinito di fasi e di trasformazioni. L'essere della natura che si dilata nel suo circostante e nello stesso tempo è fonte generatrice di altre coscienze di sé che alimentano e arricchiscono l'essere natura. Cos'è questo discorso che ho fatto in questo momento? Questo discorso è l'apparizione al veggente di un'altra situazione, di una situazione nuova. Cioè questo veggente che scrive questi oracoli scopre l'essere natura e scopre che l'essere natura ha delle caratteristiche diverse dai precedenti. Questa natura o quella di un altro pianeta, non ha importanza, ha la capacità di generare nuove coscienze. Perché per esempio un essere umano un essere della natura, una pianta, un animale, eccetera, è superiore a qualsiasi essere di energia, a qualsiasi spirito, tanto per dirsi. Perché uno spirito quando nasce ha niente, cioè deve cominciare la costruzione di se stesso da zero. Quando nasce un essere della natura, nasce con tutto il patrimonio della specie. Per questo un essere della natura è infinitamente superiore a un essere di energia. E in questo paragrafo il veggente scopre le azioni dell'essere natura, scopre rivestire di fuoco il fuoco. Che cos'è questo? Il fuoco del genitore che riveste il fuoco del figlio o dei figli. Mescolare i caratteri sorgivi, sono i caratteri della specie che vengono mescolati al nuovo nato, che vengono dati al nuovo nato, e fondervi il fiore del suo fuoco. Cioè l'essenza del fuoco, l'essenza della germinazione, l'essenza che lo porterà a costruire l'essere luminoso. Questo è, in questo paragrafo, ciò che scopre il veggente. Bene, e finora chiudiamo con gli oracoli caldaici. E non pensate che gli oracoli caldaici, vi dico, siano slegati dalla vita di tutti i giorni, siano slegati dalle sfide della quotidianità. Gli oracoli caldaici sono l'essenza stessa della quotidianità. Essere sconfitti con gli oracoli caldaici significa variare la quotidianità. Scusate. Scusate, ma un po' d'acqua mi è andata di traverso. Cosa vuol dire questo? Per esempio, noi oggi, potete leggervi i giornali di oggi, no? C'è sui giornali di oggi che la Camera dei Deputati, credo, ha rimosso alcuni reati penali. Cioè alcuni reati penali sono diventati reati amministrativi, cioè reati punibili con una multa, no? È successo oggi, credo, e ci sono due cose importanti in quella modificazione che c'è stata. Per esempio, sparisce il reato di turpiloquio. Il reato di turpiloquio in realtà non avrebbe mai dovuto esistere. Il reato di turpiloquio è un reato che costituzionalmente non dovrebbe esserci. Che cos'è il turpiloquio? Il turpiloquio è quando io dico una cosa con un linguaggio scurrile, un linguaggio becero, oppure mi esprimo male o tiro porchi uno dopo l'altro. Questo è il turpiloquio. Ebbene, il reato di turpiloquio è sempre stato un reato che il più forte imputava al più debole. Cioè, tu devi parlare come si deve, tu devi usare il giusto linguaggio, tu devi usare questo. Ma questa è una porcata. Dal punto di vista costituzionale, la capacità di esprimere le idee di una persona è irrilevante del modo con cui lo fa. Cioè, importante è esprimere le proprie idee, non il modo con cui fa. Bene, questo reato è rimasto nel codice penale fino all'altro ieri, ma questa è una grande porcheria. Vediamo un attimo, scusate. Sì, pronto? E questo reato è una grandissima porcheria, però è sempre rimasto nel codice penale per ricattare le persone che chiedono giustizia. Cioè, siccome la persona che chiede giustizia magari non aveva fatto università, era un poveraccio, era uno che non sapeva magari bene esprimersi, e una parola diceva e quattro bestemmie tirava per la rabbia che aveva dentro, eccetera, poteva essere tranquillamente accusato di torpiloquio. E questo è un caratteristico, è un reato caratteristico del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo deve mettere in ginocchio le persone, deve sottomettere le persone, e il reato di torpiloquio era un reato che permetteva di sottomettere le persone, di ricattarle. Bene, levato dalla camera. Sì? Pronto?
Pronto?
Ah, ciao.
Pronto?
Questo reato è un reato che veniva usato proprio per ricattare le persone, ed è un reato classico del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo deve mettere in ginocchio le persone, deve mettere in ginocchio i più deboli, non riconosce nell'individuo più debole il diritto, cioè i diritti legali, un portatore di diritti, ma lo riconosce soltanto come bestiame del gregge. Bene, il reato di turpiloquio è un reato ricattatorio. Vabbè, la Camera l'ha levato, non sappiamo se lo leverà anche il Senato questo reato. Comunque è in ogni caso un passo avanti, soltanto che una volta cancellato questo tipo di reato, prima che si cali nella testa delle persone, cioè che questo reato non esiste più, dovranno passare 30-40 anni, insomma. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao. Dicevo che è importantissimo quello che stai dicendo per me, perché mi sovviene che una persona non avrebbe neanche potuto esprimere, pensa alle proprie emozioni, le cose più intime, non poteva neanche esprimerle se non rientravano in quel vocabolario che la cosiddetta Chiesa o il potere politico o chi per esso imprimeva, imponeva a questa povera creatura che non poteva neanche esprimersi se non con il linguaggio consentito da queste persone acculturate. Questa è la peggior, la schifezza più grande è questa, che uno non possa esprimere lo stato d'animo che lui ha dentro e riportarlo alla luce in maniera di liberarsene quasi. Non ho altro da dire, proprio penso a queste parole, a questo che tu hai detto, come una liberazione veramente della persona vera che viene dalla natura e che, non, e che indipendentemente dalla cultura possiede dentro una ricchezza immane che solo lui può sentire e con il suo linguaggio esprimere, anche se non conosce il linguaggio convenzionale. Ti ringrazio Claudio.
Grazie a te. Ciao. E un altro reato che è stato rimosso, che si tenta di rimuovere, è l'offesa pubblico ufficiale, anche questa. Perché io dico stupido a una persona o stupido a un pubblico ufficiale e devo essere condannato per aver detto stupido a un pubblico ufficiale diversamente da come dico stupido a una persona? Cioè, il pubblico ufficiale si conquista il diritto al rispetto come se lo deve conquistare qualunque persona. Non è demandato da Dio a svolgere una funzione, ma è al servizio di un sistema sociale a cui deve garantire un lavoro. Il poliziotto non è demandato da Dio a fare il poliziotto. Il poliziotto è al servizio del sistema sociale e deve fare un lavoro per il sistema sociale. Non deve avere dei privilegi rispetto agli altre persone. Se io offendo una persona, devo offendere una persona come offendo un pubblico ufficiale. Pronto? Dimmi, dai, veloce.
Sto Alessandro, è molto difficile quello che è complesso quello che ci devi esprimere, perché se dobbiamo riferirsi a questione di ama il prossimo tuo come te stesso, fa parte della cultura umana. E per quanto riguarda il Dio, non credo che sia necessario spiegare che ti rappresenti la forma di cristianità, perché il cristianesimo era istituito contro Gondolin, in realtà anche al musulmano, ma solo che mentre il cristianesimo è matriarcale, il musulmano è patriarcale. E cosa vuol dire? Vuol dire che le donne musulmane basta pagare e mangiare di fiori e ti compra quanti fiori che ti vuoi, mentre davanti in Israele. Il discorso è che ti parli sempre di cristianità e di ateo, come se fosse un dio rovesso a quello che è cristiano ebraico. In realtà la vita, la ricerca della vita, non ha tempo a senso di badare se esiste l'opportunità di perfezione religiosa, che vuoi essere perfetti perché il mondo dipende dalla religione, e vuoi essere perfetti. In realtà la scienza greca, non aveva idee come chi dice che aveva idee, ma pensava alla vita, pensava di moltiplicarsi, di salvare il simile, di amare il prossimo come se stesso. Dopo che c'è stato gli ebrei che faccia a lui e gli ho messo nella sua cultura, ma il discorso è che se ti dici che l'autodistruzione è una cosa liberticida, per la scienza no, la la cultura cristiana, che se ti che in medesima la cultura, te ami la cultura, te vivi nella cultura, te vivi nella tua famiglia, nella tua società, nel tuo indue, te sposi il progresso, lo sviluppo conforme alla cultura. Però la scienza, se ti te tradisci la scienza che sei nella cultura, ti fai la tua marcia, e non sei l'autodistruzione libera come ti dici, è l'autodistruzione condannabile dal Dio assoluto, assoluto che non se ne è, come cristiano e musulmano. Però se mi guardare i fiori, complicava se musulmano, che non fai cristiano, perché ciao, cristiano è seide tutti. Grazie. Mentre dite che la cristianità nel pallino, perché ti dici che è quella romana, quella romana, in realtà tutte quante fandonie, perché
va bene, dai,
ma sai, cosa devo imparare, che ti devi imparare,
va bene, dai.
Va bene, io molto subito, mi ho sentito tante, ma ti quando ero cristiano, ti quando ero convinto che ti conto che sia potuto. In realtà l'ama prossimo tu come te stesso, il fatto principale che sta nell'uomo, nella sua umanità e nel Dio assoluto, no? In quel ebraico che bisogna stare o moltiplicarsi secondo il tuo permesso. Non c'è il mio permesso, ma non c'è il mio permesso dei romani, dei greci, dei latini. Ti vuoi stare in
No, Alessandro, guarda, mi spiace, ma effettivamente non sei in tema. Vabbè che nessuna persona sei in tema, ma te mi fai che affermazioni che non riesco a ciapparle da nessuna parte. Sono incapace, lo so. Quando ti ascolto mi sono incapace. Va bene. Allora, stavamo parlando del pubblico ufficiale, del reato di offesa pubblico ufficiale. Ed è un reato classico del cattolicesimo, cioè ti te fai quel che vuoi o mi son mandato da Dio, io rappresento l'autorità. E questo è un reato classico del cristianesimo, cioè l'offesa all'autorità. Ma l'autorità non è padrona nel sistema sociale dal punto di vista costituzionale, ma è al servizio del sistema sociale. Per cui avere dei privilegi per essere autorità è in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana. Bene, io ho 50 anni, se vuoi essere 50 anni per rimuoverlo o per cominciare a rimuoverlo, vabbè, insomma, esistono comunque delle sentenze, credo, della Corte Costituzionale che aveva già variato quel tipo di reato, aveva già dato un altro tipo di indirizzo. Comunque, per dirvi che se mi vedo gli oracoli caldaici, non è che gli oracoli caldaici siano staccati dalla realtà, ma dipingono esattamente la realtà e dipingono la realtà diversa. Che dopo uno dice, mi non vedo le connessioni o non voglio vedere le connessioni, questo è un altro discorso. Io non ho fatto la rassegna stampa in questo, questa settimana, perché ho avuto vari problemi. Però qui ho un foglietto molto divertente che mia moglie è andata a Roma e me l'ha portato, lo stava distribuendo una vecchierella ridotta male in metropolitana a Roma. Questo foglietto è Battesimo dei non nati. Attenzione, il cardinal Ugo Politti, vicario generale di Sua Santità, ringrazia il sacerdote Nicola Rossi per la stampa e la diffusione dell'atto di riparazione e con stima saluta e benedice. Battesimo dei nonnati. Atto di riparazione per i delitti, per il delitto dell'aborto ad un anno di distanza. Questo veramente è una porcheria. Questo significa lavorare per autocolpevolizzare le persone, significa distruggere l'emotività delle persone per sottometterle alla distruzione, per metterle in ginocchio. La lotta che fanno i cristiani contro l'aborto è una lotta per avere il diritto a trafficare in schiavi, a vendere schiavi. È una delle cose più infamanti e più sporche che esistono, perché hanno lo scopo di togliere l'autodeterminazione della donna all'interno del servizio del sistema sociale. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sì, te lo dice uno che è cattolico. E la cosa mi... Non è che mi disturba tanto questo, perché quello fa parte, all'interno di una confessione religiosa, uno può fare quello che vuole, un battesimo è una cerimonia. Ma io stamattina ero sintonizzato su Radio Maria, c'erano dei professori, un sacco di personalità, e io mi chiedo se bisogna studiare tanti anni per dire così tante castronerie, è meglio che uno dopo 5 anni di scuola smetta di andare a scuola. Perché è assurdo, è la stessa Chiesa che ha accecato Galileo Galilei, e più o meno. E te lo dice uno che è cattolico. Mi diventa difficile essere poi anche cattolico di fronte a questo tipo di cattolici, a questa ottusità, a questa chiusura. Se uno vuole abortire, che abortisca, domani...
È la radio vicina per caso?
No, è spenta.
È strano, ti sento malissimo. Va bene, comunque.
Probabilmente è una questione di segnale o telefonino. Poi qui sta piovendo, probabilmente...
Può essere.
E non ti dico, guarda, mi ha disturbato... E secondo me vedrai che ci sarà una scalata alla 194, con buona pace di molte persone che questa 194 l'hanno voluta con forza e che probabilmente da domani saranno assieme questi cattolici per modificarla o per toglierla, solo per togliersi un sassolino dalla scarpa.
Ah, beh. No, non mi stupisco.
Come?
Non mi stupisco.
Vedi, quando si hanno le chiese di fronte è difficile, perché poi le chiese diventano un patrimonio delle persone e l'intelligenza di queste prevarica l'ignoranza, o perlomeno cerca di prevaricare l'ignoranza. Chi rimane un attimino con gli occhi disincantati riesce a vedere tra le righe, pur rimanendo in quel credo, però con molta difficoltà, con molta difficoltà. Saluto.
Ciao, grazie.
Ciao Claudio.
Ciao.
Io non ho parole per commentare questo, chiaramente lui dice io sono cattolico, sono cristiano, vabbè, è una scelta tua che fai. E dici di non essere d'accordo con chi fa ste porcate, questo bene. Quello che io so è questo, è che al di là del credo in se stesso, i germi di libertà si insinuano nelle persone. Cioè, io non credo che le persone vengano mai messe talmente in ginocchio da non essere più in grado di distinguere la realtà che li circonda. Comunque, in ogni caso, c'è una vita da vivere, ci sono delle contraddizioni da affrontare. e che ci sia un tentativo di rimuovere la 194, di rimuovere il diritto di aborto, cioè, che poi non toglie niente a nessuno, cioè io sfido, potrei tranquillamente sfidare la Chiesa Cattolica o questi cattolici che fanno queste porcherie a andare a dire socialmente, a fare una campagna sociale per esporre le loro ragioni. Cioè, se loro hanno delle ragioni contro l'aborto, ragioni valide, ragioni, non c'è bisogno di una legge o della galera o del campo di sterminio per impedire alle persone di abortire. Se le ragioni sono valide, le ragioni arrivano ad avere un loro spazio. Ma quando è necessario sopperire con la galera, sopperire con la proibizione, e sopperire in questo caso, come questo volantino, a una costrizione morale, una colpevolizzazione morale delle persone, è un atto ignominioso. Perché questo? Perché esistono vari gradi, cioè se io dico una volta alzavano i roghi, dico oggi non alzano più i roghi, però la forza che spingeva per alzare i roghi in molte persone c'è ancora e si esprime in maniera diversa, cioè ha delle modalità di espressione diverse. Il problema è che i roghi o non i roghi non dipendono dalla persona che ha quella tensione, ma dipendono dalle condizioni sociali, dalle condizioni economiche, dalle condizioni nazionali che ti permettono o non ti permettono di alzare i roghi. Pertanto il discorso che domani rialzano i roghi potrebbe sempre essere, esattamente come possono sempre rimuovere sta legge 194, perché in fondo le persone sono bestiame, cioè si possono comprare e vendere. Io non credo che le persone che oggi sono nel PD, nella sinistra democratica, abbiano ancora un retaggio di ateismo, ma non dell'ateismo perché sappiamo benissimo che Dio è una truffa e ci giochiamo, ma di quell'ateismo che fu quell'ateismo militante per uscire dal gioco cattolico, cioè quello non ce l'hanno più. Sì, sanno benissimo che ormai l'ateismo è una truffa, però in fondo le persone si possono comprare e vendere. La vera partita non si gioca nella credenza della religione cattolica o della non credenza, cioè il cattolicesimo, il cristianesimo, cioè l'idea di Dio, l'idea biblica, è stata completamente distrutta a livello culturale. Ciò che non è distrutto è a livello delle persone, cioè sono le persone la vera massa di manovra e il vero potere che rappresentano all'interno di un sistema sociale. Cioè è la quantità delle persone che determina il potere, la quantità e la qualità, chiaramente la qualità e la quantità hanno una relazione dialettica fra le due cose, ma sono le persone. Anche se nell'università gli dai una Bibbia a uno ti ride in faccia. Pronto? Anche io, se gli dai una Bibbia a uno chiaramente ti ride in muso, ma le persone ci credono ancora, cioè le persone vengono addestrate a credere, vengono addestrate a sottomettersi. C'è il fatto stesso che il cattolicesimo ha dovuto cambiare, il cattolicesimo e il cristianesimo, la sua visione di Dio, il suo modo di vendere l'immagine di Dio. Avete sentito l'anno scorso, no? Quando Wojtyla ha detto Dio non ha la barba, non è un vecchio con la barba. In effetti fu un'immagine rubata dal paganesimo greco e romano, cioè l'immagine di Zeus e di Giove. Voi se vi trovate le immagini per esempio degli evangelisti, di questi mentecati dal mio punto di vista, ma qualcuno può trovarli anche in maniera diversa, le trovate ad immagini e somiglianze che assomigliano tutti quanti a dei Socrate, dei Platone, a gente del genere. In realtà insomma la qualità dell'espressione, la qualità del pensiero è molto diversa, anzi non aggiungo altro, ho già aggiunto in passato, per cui è chiaramente un gioco, e il gioco è quello delle persone, cioè sono le persone importanti. Perché per esempio noi usiamo internet, no? Cioè noi abbiamo aperto questo sito su internet come un po' tutti, ormai tutti aprono siti su internet, non c'è niente di particolare. A noi ci interessa avere collegamenti con altre realtà che anche loro sono su internet, che vanno fuori, insomma. Cioè praticamente una piazza di discussione, ecco, questo è. Però l'importante non è internet, l'importante sono le persone fisiche, cioè sono le persone che sono realmente importanti, è l'uguaglianza delle persone all'interno del sistema sociale, è la capacità delle persone di prendersi in mano la responsabilità della vita che è importante, non tanto le persone virtuali, cioè persone virtuali non ci interessano, cioè, l'importante è la presenza fisica della persona, l'interessamento della persona, la sua capacità di coinvolgimento nel sistema sociale, e purtroppo è una cosa che sta mancando, e sta mancando in maniera veramente pesante. C'è una constatazione che ho fatto l'altro giorno: nel sistema sociale che noi viviamo ci sono una quantità di informazioni, una quantità di dati che nella storia dell'avvento del cattolicesimo ad oggi non c'è mai stata. Cioè c'è la possibilità di ricercarsi talmente tante nozioni, talmente tanti dati che non c'è mai stata nella storia dell'avvento del cattolicesimo fino ad oggi. E allora perché le persone non riescono a modificarsi? Perché c'è una rottura, cioè le persone non hanno l'abitudine di guardare l'intento, cioè di avere l'intenzione di sviluppare se stessa, di raggiungere degli obiettivi, di modificarsi giorno per giorno. È stata rapinata fino al punto dall'infanzia, cioè l'infanzia le ha educate al punto tale di essere private di se stesse. Private di se stesse, anche se loro hanno milioni di nozioni attorno, non hanno né l'intento di andarsi a cercare le nozioni, né sanno che uso farsene. Cioè, praticamente non conoscono l'interazione che esiste fra vita quotidiana e la nozione astratta, cioè non vedono la connessione, per cui c'è una cecità, cioè, che è l'effetto in fondo della magia nera questa, per cui in questo sistema sociale si possono dare tutte le informazioni possibili e immaginabili, tonnellate, valanghe di informazioni, tanto non esiste il soggetto o esistono pochi soggetti che hanno la capacità di andarsi a ricercare le informazioni e di modificarsi, perché ricordiamo che fagocitare un'informazione significa modificarsi, cioè se io penso che anziché essere piatta la terra è rotonda, provo a navigare e fare il giro della terra. Allora non è che penso soltanto che la terra è rotonda, ma nel pensare che la terra è rotonda metto in essere delle operazioni per fare delle modificazioni del mio modo di essere. Allora, quella idea che ho avuto, quell'intuizione che ho avuto, che la terra era rotonda, modifica me stesso perché modifica il mio fare. Bene, questo vale per tutte le nozioni della quotidianità, vale per tutte le nozioni astratte. Chiaramente dobbiamo avere sia l'intento dove andare, sia sapere cosa prendersi, cosa cercare, cosa voglio. È questo che manca nelle persone. Le persone sono più educate a sentirsi parte di un gregge che non essere i protagonisti della vita, gli dei della vita. Cioè manca nelle persone la capacità di determinare se stesse. E col coraggio dello stregone io ho tentato di fare questa operazione. E lo stesso discorso che ho fatto anche l'altra volta parlando delle coppie di fatto, cioè parlando della battaglia che esiste in questo momento, la battaglia umana che esiste in questo momento, per riconoscere la famiglia degli individui in contrapposizione alla famiglia dei ruoli. Ed è una cosa importantissima, è una cosa magica questa. Io qui ho alcuni fogli di giornali che mi ha mandato una mia amica, è datato da Don Orione Oggi, numero 4, 1999, confidenziale. Nessun essere umano è solo, le copie di fatto. Cioè, gran parte dell'opinione pubblica, giornali e televisioni hanno commentato questo voto come un'affermazione di civiltà, un passo avanti nel progresso dell'umanità, bollando di oscurantismo clericale la posizione ribadita con vigore e chiarezza dalla Chiesa e sugli organi di informazione ecclesiali. I cristiani, infatti, non possono mai rinunciare ai principi strettamente collegati con i valori e i diritti della persona umana. La fecondazione eterologa o omologa nel matrimonio ed estesa a coppie non sposate tocca questi principi e valori. Ragazzi, ma ricordiamoci questo, che l'unica inseminazione eterologa la Chiesa Cattolica la mette solo per la Madonna. Andiamo via di testa. Pronto?
Scusa se intervengo.
Dimmi.
Giampaolo. Dicevo, non riconoscere la saggezza del corpo, vorrei che tu mi spiegassi perché vedono il corpo pagano, cioè loro hanno il terrore, mi riferisco sempre ai credenti, il terrore del paradiso, e quasi nel corpo è uno schifo in un certo senso, è materia, è becero, è E per me è pagano il corpo ha una saggezza pagana, il mio fisico sente quando non deve fare determinati passi e questo quasi disturba il potere clericale e quasi frustra, ti fa capire che il corpo è qualcosa di pesante, qualcosa che non va assolutamente. Spiegami qualcosa, se hai del materiale per spiegare questo che sto chiedendoti adesso, non so se riesco a spiegarmi perché meglio non riesco a fare, no? Però sento che il corpo è retto, è un corpo, è, il corpo è sano, è vigile e naturalmente il corpo quando sottostà alla mente talvolta perversa, ne subisce le conseguenze. Non so se riesco a spiegarmi meglio di così, non riesco.
Va bene, ti dirò qualcosa.
Ciao Claudio.
Ciao, grazie, ciao.
Io vorrei sapere se l'inseminazione eterologa è ammessa soltanto per la Madonna, perché non ce lo dimentichiamo sto discorso qua. Credo che ci fosse anche su un giornalito anticlericale sto discorso, da qualche parte, no? Nell'esito della votazione dell'articolo 5, ha scritto Gianni Concetti sull'Osservatore Romano del 26 febbraio 1999, non esce sconfitta l'etica cattolica, esce sconfitta, umiliata la famiglia, o meglio, quel modello di famiglia che da secoli costituisce la culla della civiltà e il caposaldo della società. Questo è sempre dal giornale Don Orione, da secoli costituisce, attenzione, il modello di famiglia che da secoli costituisce la culla della civiltà e il caposaldo della società. Padri padroni, violenza in famiglia, distruzione degli esseri umani, assoggettamento, stupri. Ricordiamo che la famiglia dei ruoli è stata questa nella storia. Non... Pronto? Ciao, dimmi. Sì? Non so che... Ah, Madonna. No, no, basta, dai. Anche... Sì, più pesante ancora. No, io devo essere più pesante ancora. Grazie. Sì, non lo so, mi picchi, mi strozzi, vabbè, ok, ciao, ciao, ciao. Sì, no, io so che sono pesante, ma non sono io pesante, è la vita che è pesante, la vita che deve essere affrontata, e la coercizione è ancora più pesante, se non sono pesante io, vabbè. Allora, diciamo un attimo. Il modello di famiglia che da secoli costituisce la culla della civiltà e il caposaldo della società. A me non mi piace il modello di famiglia dei ruoli, mi piace la famiglia degli individui. Mi piace gli individui che decidono di vivere assieme e che decidono di non vivere assieme. Mi piace gli individui che possono scegliere e gli individui che non possono scegliere. Ciao! A me, io questo è quello che voglio. Non voglio un altro modello. Ciao! Scusa un attimo solo, scusate, ma è venuta una visita. E io, siccome non ho fatto rassegna stampa sta settimana qua, no? E della famiglia dei ruoli, ma ve ne parlerò sempre della famiglia dei ruoli, della famiglia degli individui, perché le persone devono conquistarsi attimo per attimo qualunque tipo di relazione costruiscono. Cioè, è inutile dire, bon, adesso mi te go sposà, e adesso te si roba mia, no col cavolo, adesso mi te go ciapà e adesso te si roba mia, no col cavolo. Cioè, una relazione va sempre costruita sia con i partner, sia con i figli, sia col sistema sociale, sia con tutte le persone, sempre va costruita e ricostruita la relazione. E comunque continueremo sempre a parlare di questa famiglia dei ruoli in contrapposizione con la famiglia degli individui. E a me non mi interessa da chi è composta una famiglia, mi interessa che le cose siano armoniose, che le persone stiano bene, che possano costruire se stesse. Allora, Passiamo invece a un altro argomento, dai, visto che non ho fatto la segna stampa, perdonatemi questo. Così mio amico Ivano e Laura, visto che mi hanno mandato, ho trovato sì quello che mi avete mandato, me lo leggerò con accuratezza perché ho visto, mi interessa in effetti, mi interessa moltissimo, lo studierò attentamente. Bon, io, un amico mi ha regalato un libro, cioè probabilmente o lo voleva buttare nell'immondizia, ha detto piuttosto che buttare nell'immondizia lo regalo a Claudio, ed è Io credo in colui che ha fatto il mondo di Zichicchi. Questo personaggio veramente schifido, cioè una cosa, o proprio, è come Zichicchi ha fatto lo scienziato fisico e pretende di parlare di trascendenza, è come andare da Maradona e chiedere di parlare del disagio sociale a Napoli, l'ho già detta questa, ma la ripeterò ancora perché mi piace moltissimo il concetto, no? Attenzione, dici di Zichicchi, pagina 156. Ivano e Laura, se la prossima puntata trasmissione dopo volete dirmi parolacce per questo, cioè, oppure dire delle cose diverse, ditele pure, non vi preoccupate, non ce l'ho con l'ateismo, è il contrario. L'ateismo, dice Zichicchi, nega il trascendente, per l'ateismo esiste solo l'immanente, nell'immanente il rigore logico porta alla matematica e alla scienza. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, non esiste alcun teorema di matematica che neghi l'esistenza di Dio, né esiste alcuna scoperta scientifica che neghi Dio. Pertanto, attraverso l'uso più rigoroso della ragione e lavorando nell'ipotesi che non esista il trascendente, si arriva a un risultato chiarissimo. Né la logica matematica né la scienza permettono di concludere che Dio non esiste. Questa è di una porcheria immane. Allora, io vi leggo dal libro dell'Anticristo, siccome ce l'avevo qua, da un pezzo della Critica alla ragion pura di Kant, che è stato scritto nel 1780 qualcosa, dice Kant nella Critica alla ragion pura: si è in ogni tempo parlato dell'essere assolutamente necessario e non si è pensato tanto da darsi la pena di intendere se e come si possa anche solamente pensare una cosa di questa specie, quanto piuttosto a dimostrarne l'esistenza. Cioè dice che piuttosto che andare alla ricerca della dimostrare l'esistenza, come mai che te va a pensare a una roba del genere? Cioè quei sei elementi che ti porta a pensare a una roba del genere, questo è che devi pensare, non a dimostrare l'esistenza. Ora, di certo, è molto facile una definizione verbale di questo concetto. Chi cioè esso sia qualche cosa, il cui non essere è impossibile. Ma con questo non se ne sa niente di più circa le condizioni che rendono impossibile considerare come assolutamente impensabile il non essere di una cosa, e che sono precisamente quel che si vuole sapere, ossia se questo concetto, se con questo, ossia se questo concetto pensiamo qualche cosa o no. Cioè, col concetto di Dio pensiamo qualcosa? No, non pensiamo assolutamente a niente. Pensiamo soltanto a un oggetto attraverso il quale sottomettere le persone. Ora, il buon Zichicchi, fra virgolette naturalmente, lui ci dice che in fondo la matematica e la logica non dimostrano che Dio non esiste. Ma il problema è che non lo dimostrano perché non esiste, cioè non esiste nessun Dio all'inizio dello spazio e del tempo. Non esiste nessun essere assolutamente necessario che possa determinare questo tipo di concetto. Esiste solo un concetto fantasioso. Ciao Nico! Aspetta. Un attimo solo, scusa. Riprendiamo un attimino il discorso sull'ateismo. Cioè, il problema è che addirittura abbiamo sto Zichicchi che costruisce degli schemini, dice l'antinomia dell'ateismo: Dio esiste, dunque immanente, scoprire che Dio non esiste, logica matematica, scienza galileiana, non scopre il teorema della negazione di Dio. Cioè, I teoremi delle fantasie, ma neanche di Babbo Natale voi non troverete mai un teorema che spieghi che Babbo Natale non esiste. Voi non troverete mai questo tipo di robe. Il problema è che Zichichi ormai si è messo in ginocchio e lui vuole dare una mano a dimostrare che l'ateismo e qualunque altra posizione personale nei confronti contro la Chiesa Cattolica o contro ogni Chiesa non è logica. Però non dimostra assolutamente niente, perché sono 300 anni che la filosofia ha già fatto saltare queste impostazioni e Zichichi è solo un mentecatto. Zichichi è un mentecatto, eh? Lo dice uno che ha terza media. per cui insomma siamo a posto nelle definizioni. Va bene, andiamo avanti con un'altra cosettina bellissimissima che dovrei avere da qualche parte. Cosa ho io qui? Vi ho parlato un attimino del 68 una volta, no? Il 68, vi ho detto che sono state una rivoluzione nel 68. Il 68 ha fatto tre tipi di rivoluzione fondamentale. Prima di tutto, nel 68 le persone hanno scoperto di esistere come enti in sé, cioè io sono importante perché sono io. La seconda rivoluzione, non faccio più figli. Dal 68 in poi i figli sono crollati, la persona hanno cominciato a dire forse non mi conviene troppo fare figli, quasi quasi, siccome io esisto, io sono una persona, è bene che determini la mia vita. E la terza è l'autodeterminazione femminile, cioè in pratica c'è stato tutto un movimento femminista, al di là dopo di come erano, perché tutti sono criticabili, che diceva io determino me stessa nel sistema sociale. Bene, io mi sono trovato un articolo di giornale da Di Donna di Repubblica, dove Galimberti, credo sia un psicologo, mezzo filosofo, eccetera, definisce il quadro del peso femminile, del peso della capacità femminile all'interno del sistema sociale in cui viviamo e delle forze che interagiscono con questo, cioè le contraddizioni che agiscono. Lui praticamente risponde a delle lettere, però come il suo stile non risponde mai a lettere e fa un discorso suo, un discorso che è abbastanza interessante che vi leggerò. Un attimo solo, vediamo. Pronto?
Pronto?
Sì?
Allora Renato.
Dimmi.
Attento. Mi sento, e ho sentito tutte le tue puntate, no? Chiese tante. È giusto? Mi ascolti tu?
Sì, sono qua.
Pronto?
Sì?
Vorrei sapere.
Mi senti?
Sì, sento. Sì. Vorrei sapere una roba. Mi non ho mai capito niente di quello che ti dici.
Bene.
Ma ho questo ebete, mi? Ho questo proprio ebete. Non so capire quello che ti vuoi dire.
Va bene.
Vorrei sapere una roba, no?
Dimmi la roba.
E manco dai che parlasse un ascoltatore che ha capito qualcosa.
Va bene. D'accordo.
Mi faria un piacere proprio.
Sì.
Perché continuo ho questo ebete.
Va bene. Va bene.
Del tutto?
Sì.
No, ho perso proprio scappato.
No, ho capito.
Ma vorrei sapere.
Va bene.
Qualche d'uno se ha capito qualcosa.
Va bene. D'accordo, Nato. Ciao.
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 Naturalmente invito i radioascoltatori a non telefonare. Allora, cosa dice sto Galimberti? Abbiamo dalla Repubblica del 15 giugno, di Donna del 15 giugno. Tutto vero, tutto giusto, ma al di là della polemica solleviamo il discorso per capirlo un po' di più. Dalla notte dei tempi, fino a 50 anni fa, lo spazio espressivo della donna era fondamentale. Non rispondo alla telefonata finché non ho finito di leggere. Lo spazio espressivo della donna era fondamentalmente circoscritto alla riproduzione sessuale, mentre quello dell'uomo si estendeva alla produzione sociale, che non avveniva come proseguimento di quello sessuale, ma si esercitava su di essa per risolvere il significato di madre in quello di genitrice, per assorbire il significato di genitore in quello di padre. La differenza non è da poco e l'inganno ideologico è evidente, perché la coppia parentale, non rispondo alle telefonate, ripeto ancora, genitore e genitrice, paritetica nella generazione, diventa gerarchia nella rappresentazione della società, dove da sempre si celebra il nome del padre, non per una volgare prepotenza sull'uomo o sulla donna, ma perché separando la riproduzione sessuale dalla produzione sociale si è neutralizzata la natura nella cultura che prodotta dall'uomo è perciò stesso il territorio del suo incontrastato dominio. Entrando nella produzione sociale, la cultura, entrando nella produzione sociale, la cultura, voi donne, che non siete più solo casalinghe, avete scompaginato le carte, smascherando l'inganno ideologico e attirando l'ira di quante donne in quell'inganno sono rimaste, riconfigurando una società dove la donna non è più solo depositaria della natura, ma protagonista della cultura, fino a ieri esclusivo territorio del maschile. È naturale che chi è rimasto legato al vecchio schema ce l'abbia con voi. E qui penso agli uomini, sempre più titubanti e incerti, e alle donne che non hanno avuto la possibilità o la voglia di compiere quel passo, vittime di due gelosie e di una vita che rasenta l'impossibile. Consolatevi pensando che avete fatto la più grande rivoluzione strutturale a cui la storia ha assistito, mescolando il regno della natura con quello della cultura, che gli uomini e le donne dedite solo al loro uomo tenevano gelosamente separate. Cos'è questo discorso che fa Galimberti? Vediamo un attimo, dopo lo spiego. Sì?
Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono Andrea.
Ciao, dimmi Andrea.
E come sai che si chiama quell'ascoltatore che ha detto una prima? Che non capito?
Roberto, credo.
Roberto? Ti sei proprio un ebete, perché come che te hai capito i Vangeli, che te hai spiegato il prete, tu dovresti capire anche questa roba qua, che basa sulle letture serie anche questa roba qua. Saluto, ciao.
Grazie, grazie. Ciao, grazie a te.
Grazie, ma non è necessario rispondere a questo tipo di provocazioni. Comunque ringrazio. Allora, qual è il discorso? Oh, è arrivato Mario, che bello! Due minuti Mario e poi ti lascio tutto. Voglio spiegare un attimino questo concetto. Praticamente cosa è successo nella storia? Che dei legami, degli intreppi, degli ostacoli allo sviluppo umano sono stati eliminati. Eliminare degli ostacoli allo sviluppo umano si è permesso a una parte del sistema sociale, che è l'altra parte del cielo, di entrare con tutta la sua forza. È chiaro che questo ha tutta una serie di contraddizioni, è chiaro che questo verrà continuamente ostacolato, alcune volte sarà buono, altre volte non sarà buono, altre volte darà grossi frutti, altre volte farà ridere, ma comunque è la vita che si costruisce un po' alla volta, e un po' alla volta questo è destinato a crescere. Ci vuole cultura, ci vuole tempo, però l'importante è la determinazione delle persone che lo fanno. Ultima telefonata. Pronto?
Pronto?
Ah, ciao.
Sono Alessandro.
Bravissimo.
Che signora lei che vuole sapere tutto, che sa tutto, che l'uno sbaglia mia, vuol dire che nel 68 si è fatto sia più grande rivoluzione, che dice, ma no, perché si è fatta da intelligenza, è stata fatta da cultura ebraica, perché...
Ciao Alessandro, devo chiudere.
Aspetta un momento, la matriarcalità, la cultura ebraica, quello che vuole cultura ebraica, l'anticultura contadina. E ora, signori cari, fate un po' il giudizio,
va bene.
Aggiustiamo il sapere,
non ci
parla più, c'è diversa la storia.
Ciao.
Siamo qua a cultura ebraica, massa, se la detta che qui. Ciao, Marco, segna quello, dio!
Va bene, abbiamo ascoltato anche Alessandro. Io sono Claudio Simeoni, vi do appuntamento per stasera alle ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi tratterò Trascendenza e Immanenza nel Paganesimo Politeista, e fra poco comincerò a leggervi anche Gli Spiriti e gli Dei, il concetto di spiritismo e con un po' di sciamanesimo. Questo trattato lo porterò anche sull'altipiano di Asiago per chi viene. Dunque, appuntamento per le ore 19 con Magia, Stregoneria e Paganesimo, e appuntamento a giovedì prossimo, ma alle ore 19 poi ci parliamo. Grazie per l'ascolto e a risentirci fra poco.